i podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.
Buongiorno al pubblico di Solare B2B, io sono Davide Bartesaghi e oggi in questo nuovo podcast con noi c'è Claudio Conti, direttore generale di MC Energy. Con lui vogliamo affrontare una problematica che è esplosa recentemente, anche se si è sviluppata sotto traccia nel mercato in questi ultimi mesi, cioè quella del blocco della cessione dei crediti che derivano soprattutto dal superbonus del 110%. Il volume di questi crediti fiscali bloccati è enorme e tante aziende anche del settore dell'energia solare si ritrovano, come si dice, con questi crediti in pancia, non riescono più a monetizzarli e quindi c'è il rischio di andare incontro a gravi crisi di liquidità. Ne parliamo appunto, come vi dicevo, con Claudio Conti di MC Energy, che è una società che si occupa di fornire servizi, in particolare nell'ambito del fotovoltaico e su tanti fronti, dalla formazione per esempio alla fornitura di supporti e strumenti che possono aiutare gli operatori del settore a operare più efficacemente nel mercato. E proprio in questa veste Claudio Conti si è occupato anche del tema di cui parliamo oggi. Claudio, recentemente, proprio nei giorni scorsi, CNA ha messo un po' dei puntini sulle i, spiegando che le imprese che oggi si trovano ad affrontare questo problema sono 33.000. Addirittura CNA parla di imprese a rischio fallimento e a rischio di 150.000 posti di lavoro. Possiamo sintetizzare che cosa è successo? Cioè, cosa sta succedendo? Perché si è presentato questo problema? Parliamo del mondo dell'edilizia, ma poi evidentemente atterriamo più nello specifico sul fotovoltaico.
Innanzitutto, Davide, ti ringrazio per questa occasione e per l'attività di supporto, di formazione e divulgazione che state facendo nei confronti degli vari operatori. Sicuramente avere una voce che ti affianca da supporto a non sentirsi solo in questo momento che sicuramente tutti stiamo vivendo in modo molto intenso. La situazione in realtà è una situazione che si è venuta a generare, è un po' una tempesta perfetta, nel senso che si sono innescati involontariamente delle situazioni per cui sul mercato sono andati a scomparire quegli operatori che fino alla fine del 2021 aiutavano e hanno aiutato tanti operatori a entrare in questo mondo della cessione del credito, o meglio, quegli operatori, e ne era uno fra tutti i più importanti, adesso senza fare nomi li conosciamo, che attività facevano? Andavano ad acquistare crediti d'imposta non dedicando molta attenzione alla parte documentale. Questo cosa ha fatto sì? Che avendo la possibilità di cedere il credito con percentuali interessanti, con tempistiche molto veloci, perché nel momento in cui non vi era l'analisi di un advisor tecnico che affianca spesso e volentieri le varie banche nella cessione del credito, avevamo una situazione di scambio credito molto veloce, addirittura di qualche settimana. Questi, venendo meno questi operatori, e nel principale uno, senza fare nomi, come tanto tutti gli operatori del settore conosciamo la situazione, cosa è successo? Tutti gli operatori, giustamente, si sono riversati nel distretto bancario standard, che si era organizzato come? Quelle 4-5 grosse realtà bancarie si erano organizzati dando supporto ai propri clienti. Come lavoravano? Vi era una proposta di cessione del credito, dall'altra parte c'è sempre un advisor tecnico, una società che affianca la banca nel fare l'analisi documentale se quel credito può essere acquisito o meno. Cosa succede? Nel momento in cui le banche in questo ultimo anno e mezzo, due anni, queste banche non si erano organizzate per dare seguito a questo volume di operazioni, perché la maggior parte dei piccoli e medi operatori andava direttamente a cedere il credito dove non c'era la necessità di fare questa verifica. E quindi questa tempesta perfetta cosa ha fatto sì? Che venendo a mancare un operatore che acquisiva il credito in modo molto veloce, in modo molto snello, ha generato il riversarsi di decine di migliaia di operatori su questi gruppi bancari. Ma questi gruppi bancari non erano organizzati con degli advisor in grado di gestire il volume di analisi che in realtà si è riversato su di loro. Quindi ad oggi tutti i grossi gruppi bancari hanno delle tempistiche molto lunghe, se non anche proibitive all'accesso.
E c'è stato un ingorgo praticamente di pratiche.
Sì, la realtà è proprio questa. Facciamo un esempio per comprenderci, no? Anche mettiamoci, cerchiamo di metterci anche dall'altra parte per capire bene quello che sta accadendo. Io sono un gruppo bancario, sono un'istituzione che supporta con l'acquisto del credito. Ho una società che è in grado di fare un tot di verifiche. Ora, facciamo esempio che mi arrivi un unico intervento da 1 milione di euro collegato a un intervento del 110. In un'unica pratica io vado a gestire 1 milione di euro. Dall'altra parte, prendiamo il nostro operatore del mondo del fotovoltaico, no? Nel senso, abbiamo fatto tanti piccoli interventi, medi interventi, di una taglia da 5.000 euro di credito, no? Anche un bel intervento, quindi significa aver venduto 10.000 euro di installazioni, quindi belli interventi, che generano una taglia media di 5.000 euro di credito d'imposta, col 50%. Per arrivare a 1 milione di euro, io devo mettere insieme 200 pratiche. Ora, capisci bene che per la banca e la società che affianca la banca in questa attività, parliamo in entrambi i casi di un volume di affari di 1 milione di euro di cessione di credito con le loro percentuali. Ma da una parte abbiamo un'unica pratica e dall'altra abbiamo 200 pratiche. Va da sé che chiunque di noi, trovandosi in una capacità limitata di poter seguire le operazioni, daremmo priorità a quelle operazioni da 1 milione di euro. Quindi questo fa sì che tutti quegli interventi che si sono generati con le altre detrazioni, con interventi anche più piccoli, stanno facendo veramente, veramente fatica.
Ecco, cosa rischiano queste aziende quando si trovano appunto questi crediti che non riescono più a sbloccare? C'è evidentemente una crisi di liquidità. Cosa rischiano? Si parla di default, ma è proprio così?
Allora, in realtà è così, perché questa tempesta perfetta cosa ha un po' drogato un po' la situazione di mercato, perché i nostri commerciali erano in grado di vendere molto bene sul mercato perché facevano pagare solo la metà al cliente. Dall'altra parte il credito si scambiava velocemente, quindi in molti si erano gettati su questa attività, no? Quindi cosa è successo? Dall'oggi al domani si sono visti bloccati con questa impossibilità, ma nel frattempo i contratti erano stati chiusi, l'acquisto dei materiali l'ho cominciato a fare, i primi interventi organizzati, quindi ci si trova in una situazione assurda per cui se noi andassimo a vedere il bilancio dell'azienda è un bilancio solido, ma che non ha più la liquidità perché invece di aumentare il credito, la liquidità sul conto corrente, aumenta il credito d'imposta sul cassetto fiscale. Ma con il credito d'imposta noi non ci paghiamo né gli stipendi, né i materiali, né gli interventi. Quindi è qui che si sta innescando una situazione molto critica. Quanto è critica? Mi dirai, ti anticipo anche la domanda. Dipende molto da quanto la società si sia lasciata, abbia voluto cavalcare questa opportunità. Perché, diciamocelo, adesso questa situazione è una situazione di criticità, ma fino a poco tempo fa era una situazione di opportunità di business enorme, solida, ben fatta. Quindi facile adesso dire, no, queste società si sono fatte prendere la mano. In realtà sono società che hanno seguito il mercato, si erano organizzate per lavorare bene e ad oggi si trovano però con un grosso sbilanciamento di liquidità. Questa è una situazione molto grave.
Questo critica. In qualche modo è, come dire, una bomba a leggeria su tutto il mercato, perché immagino che questo compromette anche gli acquisti, quindi risale questa crisi lungo tutta la filiera, rischia un po' di, non dico di bloccare il mercato perché sarebbe eccessivo, ma di essere una piccola perturbazione che va a toccare anche i fornitori.
In realtà è proprio così, nel senso che per fortuna e sfortuna è un mix di realtà che stanno sul mercato. Sicuramente tutte quelle chi faceva da terzista per grosse realtà, no, per grossi gruppi, questa è una problematica che vive molto di meno, perché non dobbiamo nasconderci. Chi invece giustamente stava sul mercato direttamente nei confronti della signora Maria, quindi che faceva lo sconto in fattura, venendo meno questa liquidità, sta facendo fatica. Anzi, io più di una volta mi sono trovato a dialogare con operatori che mi dicevano: Claudio, cosa faccio? Prendo nuovi lavori sperando che poi dopo si sblocca questa situazione della cessione, oppure utilizzo quella liquidità che ho in pancia per portare a termine i lavori che ho già internamente? Non ti nego che se fossimo stati un anno fa gli avrei detto tutta la vita continuo a prendere nuovi lavori, ad oggi mi sono trovato a dire utilizza quella liquidità che hai per andare a chiudere quei lavori, perché questa è una situazione che si protrarrà nel tempo, nel senso che questa situazione di liquidità, di difficoltà a cedere il credito, non è un qualcosa che si sbloccherà nel giro di un mese. Puntiamo, speriamo tutti, che si vada a riorganizzare il mercato, ma non è questione di settimane o di un mese, qui parliamo di mesi, la realtà è questa qua, e quindi bisogna fare bene i conti con la liquidità che uno ha in pancia in questo momento.
Ecco, torniamo proprio al suggerimento anche ai nostri ascoltatori che si occupano di installazione, che magari, ecco, lo auguriamo, non hanno situazioni particolarmente gravi. Qual è il tuo suggerimento in questo momento, oltre a quello che hai già dato, appunto, completare i lavori con la liquidità?
Allora, mio suggerimento sicuramente è aprirsi a tutte le opportunità di cessione del credito che magari fino a poco tempo fa non si consideravano perché avevano percentuali non interessanti, ma questo credo sia un qualcosa che sia stato già fatto. Considerare che questa non far fede sul fatto di riuscire a liquidare i crediti nel giro di poco. Quindi io devo simulare che per almeno per N mesi non riuscirò a cedere quel volume di crediti. Questo cosa fa sì? Che devo ritornare a considerare un mercato in un'ottica differente, nel senso noi ad oggi abbiamo la fortuna di avere più domande di quelle che riusciamo a soddisfare, queste domande ad oggi però ci portano tutte a lavorare con lo sconto in fattura. Devo ben ponderare il fatto di andare a soddisfare quella richiesta del cliente, perché a mio avviso ci sono tante modalità, ci sono alcune se non altre modalità per tornare a stare sul mercato non lavorando direttamente con lo sconto in fattura, se non altro per quelle realtà che vogliono lavorare direttamente per il cliente e che non hanno fatturati molto importanti. Questo è il mio consiglio. Questo, trovare un modo, io mi piace dire solido, nel senso cominciare a ragionare su un mercato che dipenda da me, dalle mie forze, dalla mia struttura, dal mio modo di lavorare, dal mio modo di pormi sul mercato e non basandomi tutto attraverso quelle che sono delle soluzioni che però non mi danno affidabilità a medio e lungo termine. Questo è il mio consiglio, cioè cominciare a rivedere il mercato significa dire di no a tante opportunità in questo momento, alcune sicuramente sì, però per tornare a essere solidi nel medio e lungo termine e non solo cavalcare quest'onda momentanea, che però potrebbe avere risvolti, come abbiamo visto, molto delicati.
Ne abbiamo parlato altre volte, Claudio, anche chi nei mesi scorsi ha rinunciato a lavorare con i super bonus e ha puntato tutto sulla vecchia classica detrazione fiscale del 50%, forse oggi, come dire, è ancora più contento di questa scelta. Sappiamo che molti si erano allontanati dal super bonus per i rischi, per il fatto che aveva una struttura molto complessa.
Allora, qui è un po' una bilancia che si è riequilibrata, nel senso che chi si è gettato sul 110 magari si è organizzato per gestire quella complessità documentale che ad oggi lo sta aiutando per venire fuori da questa problematica di cessione di credito, perché ricordiamoci che per cedere il credito ad oggi devi passare attraverso una due diligence di analisi di tutta la documentazione. Quindi se mi sono già organizzato per lavorare nel 110 è un qualcosa che anche nel 50% riesco a fare bene. Se invece non mi ero organizzato per il 110 e mi ritrovo nel 50%, questo potrebbe essere una problematica perché non sono pronto a dialogare con questi operatori, ma dall'altra parte non ho un bilancio fatto solo di crediti, perché ricordiamoci che chi ad oggi ha lavorato nel 110 il suo bilancio, la sua liquidità deriva tutta dalla cessione del credito. Se ho lavorato con lo sconto del 50%, questa problematica già è ridotta della metà, perché per una metà, una quota a parte, sono stato pagato dal cliente. Non è una cosa così scontata, eh? Consideriamolo questo, perché significa avere metà della liquidità, averla significa capire come riorganizzarsi, significa magari con un prestito ponte riuscire a superare un periodo. Quindi si bilanciano, secondo me. Non è detto che uno è stato più furbo dell'altro. Entrambi hanno dei pro e dei contro, quello sì.
Ecco, ma questi crediti, cosa succederà? Tu dicevi, è un problema che non si risolverà in fretta, ma può sperare chi ha la possibilità anche di aspettare, di continuare a lavorare anche contando su altra liquidità. Si può sperare comunque di monetizzare questi crediti? Allora, da dove potrà arrivare una soluzione? Sappiamo che qualcuno ha chiesto al governo di intervenire per affrontare la situazione. Si può sperare di liberarsene? Cioè
per chi mi conosce, io sono un vulcano, nel senso che di fronte ho sempre cercato di trasformare, di quando nel nostro settore anche arrivano delle problematiche, trasformarle in opportunità, no? Nel senso, questa è, dobbiamo ragionare che la problematica la trasformerò in opportunità, non tanto trovandola la soluzione del credito, ma trovando un nuovo modo di stare sul mercato, secondo me. Questa è l'opportunità che ci vedo. Dall'altra parte, questi crediti che ho in pancia, prima o poi riuscirò a liberarmene? Ahimè, le azioni che posso io vedere con la posizione, analizzando anche un po' di quello che potrebbe essere le strategie, non la vedo, per la prima volta non vedo una soluzione così chiara, così la luce in fondo al tunnel sulla cessione di tutti i crediti non è per nulla scontata. Perché? Non possiamo negarci che quella problematica di truffe ha pesato molto per lo Stato e per la parte politica. Dall'altra parte, questa norma 110, ma oltre al 110, il fatto dello sconto in fattura ha generato un mercato enorme per gli operatori del settore, quindi è una norma che ha dei risvolti negativi, ma neppure per il 110, ma molto positivi per la generazione di un nuovo mercato. Il problema è che servirebbe un libera tutti, che non arriverà, secondo me, dalla parte politica, perché abbiamo già vissuto una situazione di truffa. Quindi ci siamo già passati. Dall'altra parte, dobbiamo dare tempo al mercato di riuscire a gestire da qualche migliaia di pratiche al giorno a decine di migliaia. Significa dare il tempo a tutta l'infrastruttura. Nel frattempo, no, non è che è quello. Per la prima volta non mi aspetto che dall'oggi al domani si riesca a risolvere la problematica. Cioè, mentre quando attendiamo una proroga, nel momento in cui arriva la proroga abbiamo un respiro. In questo caso non ci attendiamo una soluzione dall'oggi al domani, perché faccio fatica a pensare che arrivi. È un qualcosa che arriverà nel tempo, nel senso, dando il tempo al mercato di riorganizzarsi, quello sì, quello me lo aspetto, ma nel tempo.
C'è anche una scadenza che qui dietro l'angolo, il 30 settembre, data entro cui va presentato il 30% dello stato avanzamento dei lavori, su lavori che probabilmente spesso sono anche bloccati proprio per mancanza di liquidità.
Bellissima domanda. Questo è nel senso che chi ha questa problematica significa che stava già lavorando. Sicuramente, se devo decidere di prendere nuovi lavori, io farei i conti con la liquidità che ho, quello sì. Perché non posso considerare, secondo me, di dire da qui a settembre libero della liquidità, non è per nulla così scontato per la prima volta. Quindi si può fare tutto, ma deve essere ponderato, quello sì. Mentre prima il mercato ti aiutava, però prima era drogato dall'altra parte, era tutto troppo semplice, no? Adesso sta diventando troppo difficile. Dobbiamo dare il tempo di riorganizzarsi al mercato, al sistema. In questo momento va da sé che i grossi operatori saranno quelli che riusciranno a continuare a lavorare, perché hanno capacità di assorbire il proprio credito d'imposta all'interno della propria realtà. Questi sono operatori che stanno sul mercato, che non sentono di questa problematica, anzi possono far man bassa di clienti, perché dall'altra parte non hanno problematiche di gestione del credito. Però poi dopo sappiamo che devono essere anche realizzati gli interventi, quindi c'è sempre una bilancia.
Ecco, questo non ci porta a un rischio di polarizzazione del mercato? Da una parte le grandi organizzazioni che possono arrivare insomma con una potenza di fuoco sicuramente maggiore, dall'altra i piccoli installatori o le piccole realtà che fanno installazione, che in qualche modo sono più messe in difficoltà da questo contesto generale di mercato.
In questo momento questa è una situazione oggettiva che aiuta i grandi operatori, non è che c'è da girarci intorno, perché ci sono grossi operatori che non hanno problematiche di cessione del credito, hanno problematiche nel trovare le squadre, certo, nel realizzare i lavori. Quindi il rischio che tanti operatori diventino dei puri terzisti c'è, sì. In realtà posso dire anche un'altra cosa: noi in Italia abbiamo un orgoglio e una capacità di venire fuori dalle problematiche che soprattutto nel nostro settore non ha dimostrato nessun altro, nel senso noi viviamo in un settore che ogni 2-3 anni ha dei cambiamenti epocali, quindi siamo abituati alle variazioni. Secondo me quello che un'azienda può fare è il fatto di dire: bene, voglio organizzarmi per stare sul mercato io direttamente nei confronti dei miei clienti. Secondo me c'è la possibilità di organizzarsi anche contrastando grossi operatori. Dall'altra parte non c'è nulla di male a lavorare per grossi operatori che puntano a stare sul mercato in modo differente. Quindi secondo me è una scelta corretta in entrambe le direzioni. Ognuno deve considerare la sua struttura, cosa è meglio per la sua struttura. Quindi non sono scelte sbagliate a priori. Sicuramente chi ad oggi sta lavorando come puro terzista ha un sospiro di sollievo in più rispetto a chi è andato direttamente sul mercato. Questo è oggettivo. Questo è oggettivo.
Il mercato italiano del fotovoltaico nei primi 3 mesi dell'anno praticamente ha raddoppiato. Terna nei giorni scorsi ha fatto una previsione, esterna, insomma, un soggetto autorevole per fare questo genere di previsioni, parla di 3,3 gigawatt, quindi un mercato più che triplicato. Mi verrebbe da dire, Claudio, c'è spazio per tutti in questo momento, anzi, forse questa situazione, questa emergenza potrebbe rallentare questa crescita, questo sviluppo così forte che ci aspettiamo finalmente dopo tanti anni. Per il 2022 potrebbe, ecco, rallentare questo sviluppo proprio perché molti installatori si trovano in difficoltà.
Allora, il rallentare, no, come diverse volte anche tra chiacchierate fra di noi, no, Davide, ne parlavamo anche ultimamente in fiera, noi stiamo passando da un mercato che stava rinascendo, che si stava rimuovendo, a un mercato che deve diventare molto, ma molto più grande, cioè deve generare dei numeri 10 volte superiori. È una transizione. Quindi quello che è accaduto sicuramente ci dà l'opportunità per dire: è là fuori, c'è una necessità di sviluppo importante sul nostro mercato? Oggettivamente sì. Dall'altra parte ci pone davanti anche al fatto di dire: sì, ma devo organizzarmi in modo differente per stare sul mercato. Devo dire, come noi, nel senso, adesso qui permettimi un passaggio, nel senso, come noi forniamo delle soluzioni per aiutare gli operatori del settore, ce ne sono tanti altri, ci sono opportunità di stare sul mercato in modo molto più solido, tra virgolette, pur rimanendo direttamente con la clientela direttamente. Quindi secondo me è una transizione. Dall'altra parte questo calo aiuterà anche un po' a rimodulare un po' i prezzi sul mercato dei materiali, perché lo sappiamo, perché tante opportunità ad oggi vengono rimandate perché c'è stata un'estrema impennata, nel senso la domanda era più elevata dell'offerta, quindi in questi casi è normale che ci sia un aumento. Quindi sono quelle curve di assestamento, ma mi aspetto che il nostro mercato farà molto, ma molto bene, e per la prima volta abbiamo una bella opportunità davanti a noi da gestire, da realizzare. Quindi non devo ragionare nel breve, devo ragionare nel medio periodo, nel medio-lungo periodo. Si può fare? Sì. Mi devo però organizzare in modo differente per stare sul mercato. Quello sì, devo fare una scelta. O decido di lavorare in modo più snello, meno strutturato, e quindi lavoro come terzista per un grosso operatore, oppure mi organizzo con degli strumenti per stare sul mercato e dare un ottimo servizio al mio cliente. Secondo me ci aspetterà una bella crescita e riusciremo a gestirla in modo più che organizzato. È normale che ci sono dei transitori in mezzo.
Quindi, tornando appunto alla questione di prima, diciamo che c'è spazio per tutti, per chi vuole operare questo mercato fotovoltaico, che ha bisogno, per crescere secondo i ritmi che ci aspettiamo, ha bisogno del contributo di tutta la filiera e ha bisogno che questa filiera cresca in termini numerici, ma soprattutto, come dicevi tu, con aziende più solide. Aziende più solide generano un mercato anche più sano e più robusto per sostenere questo sviluppo.
Guarda, e su questo ti posso dire, Davide, una cosa bella che vedo tante aziende che hanno lavorato in modo solido. Nel senso, è vero che abbiamo questa problematica, sicuramente se noi facciamo tutto il mondo della cessione del credito, noi del comparto del fotovoltaico, che abbiamo già vissuto le nostre crisi, lo abbiamo fatto in modo molto, ma molto più razionale. Nel senso che è vero che siamo esposti come settore, ma abbiamo il settore edile in generale che non è abituato a queste curve così esplosive, l'ha gestito in modo meno consapevole rispetto a noi. Quindi un complimenti al comparto del fotovoltaico, perché rispetto ad altri si sta comportando meglio, va da sé che paga questo scotto come tutti quanti, nel senso questa problematica è una problematica che ha in maniera un po' minore, ma ce l'ha anch'esso, quindi dobbiamo dare il tempo per superarla.
Bene, come sempre i momenti di crisi chiedono appunto cambiamento, disponibilità al cambiamento e maturazione, quindi dobbiamo affrontarlo anche questo in questa direzione. Bene. Abbiamo cercato appunto di analizzare questa emergenza in cui soprattutto, come dicevi appunto, il mondo dell'edilizia si è trovata immersa fino al collo, ma in qualche modo che sta toccando anche il nostro settore. Abbiamo cercato di analizzarlo tentando anche di offrire, oltre all'analisi, anche qualche ipotesi di via d'uscita e qualche ipotesi di affronto di questa situazione. Quindi io ringrazio Claudio Conti per essere stato con noi, per averci supportato con le sue conoscenze e competenze del mercato del fotovoltaico e di queste problematiche in particolare. Io non l'ho detto prima, lo dico adesso, sono Davide Bartesaghi, sono il direttore della testata solare B2B. Questo è uno dei podcast che periodicamente lanciamo per il nostro pubblico, quindi grazie di averci ascoltato fino ad ora, appuntamento al prossimo podcast e ringrazio ancora Claudio Conti di essere stato con noi.
Un ringraziamento a voi che supportate noi operatori del settore in questo momento ad affrontare meglio la situazione, per non sentirci soli, questo sicuramente. Grazie ancora.
Grazie a te.
I podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.